Il Vangelo di Giovanni ci riferisce un episodio avvenuto nell'ultima fase della vita pubblica di Gesù, nell'imminenza ormai della Pasqua ebraica, che sarà la Pasqua di morte e di risurrezione di Gesù. Gesù si trova a Gerusalemme e alcuni greci proseliti del giudaismo, incuriositi e attratti da quanto Gesù andava compiendo, si avvicinarono a Filippo, uno dei dodici, che aveva un nome greco e proveniva dalla Galilea, e gli dissero: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo chiamò a sua volta Andrea, uno dei primi apostoli, molto vicino al Signore, anch'egli con un nome greco, e andarono entrambi a dirlo a Gesù. È una richiesta di udienza alquanto strana, perché è un'udienza in cui bisogna fare anticamera, e nell'anticamera svolgono il loro lavoro i segretari, e in questo caso Filippo e Andrea. Ed è strana questa roba qui. Le persone si sono sempre rivolte direttamente a Gesù, senza tanti preamboli. Qui invece ci sono dei greci simpatizzanti che battono una via diversa, ma la complicano un po' questa via, la via delle conoscenze, degli intermediari, della diplomazia, delle raccomandazioni. E riusciamo a capire la cosa se veniamo a sapere che idea costoro si erano fatti sulla persona di Gesù. Gesù lo percepiscono come un personaggio importante, un leader. Ebbene, uno così bisogna tirarlo fuori gradatamente. È avvolto da tutta una serie di involucri, a incominciare da quello della fama, e allora lo si tira fuori dal suo mondo morbidamente, sfruttando le buone amicizie, le buone parole di quelli che gli stanno più vicino. Ma voi lo avete notato, no? L'evangelista si dimentica di presentarci la conclusione. Gesù, dinanzi a questa roba qui, sembra assente, tutto occupato dal pensiero della passione imminente. Infatti, Giovanni nel suo Vangelo non parlerà dell'agonia del Getsemani, ma la anticipa qui. È a questo punto che sembra incominciare la passione. Infatti, dinanzi alla richiesta di questi greci, qual è la risposta di Gesù? Eccola: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. È una risposta che li orienta al mistero della Pasqua. Gesù è cosciente. Sta per giungere per lui l'ora della glorificazione, ma questo comporterà il passaggio doloroso attraverso la passione e la morte di Gesù. Solo così, infatti, si realizza il piano divino della salvezza per tutti, giudei e pagani. Ecco perché Gesù, dinanzi a questa richiesta strana di udienza messa in piedi dai greci, si fa trovare assente. Nella richiesta di questi greci, egli vede che è arrivato il momento in cui tutti gli uomini sono invitati a far parte dell'unico popolo della nuova e definitiva alleanza. Popoli che bussano al mistero della definitiva alleanza. Ecco che cosa Gesù legge nelle parole dei greci. Vogliamo vedere Gesù. Legge la sete che c'è nel cuore di ogni uomo. Sete di vedere, sete di conoscere il senso vero della vita. E la passione, la croce è la risposta di Gesù a questa sete dell'uomo, a questo bisogno dell'uomo. In questa luce comprendiamo anche la solenne proclamazione con cui si conclude il Vangelo: e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Come pure il commento che dà l'Evangelista. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. La croce. L'altezza dell'amore è l'altezza di Gesù. E a questa altezza, egli attira tutti. Ed è significativo. La Chiesa ci fa meditare questo testo del Vangelo di Giovanni nella odierna quinta domenica di Quaresima, mentre si avvicinano i giorni della Passione, nella quale ci immergeremo spiritualmente a partire da domenica prossima, detta appunto Domenica delle Palme e della Passione del Signore. È uno stimolo al nostro animo per condividere, per entrare a condividere lo stato d'animo di Gesù. Come intendiamo rivivere il mistero della crocifissione, della morte e risurrezione di Gesù? Da spettatori estranei o da protagonisti insieme con lui? Ecco che cosa ci deve muovere in animo, perché questa, guardate che questa davvero è la strada che Gesù oggi ci propone, ci indica. Dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Laddove è Cristo, devono trovarsi anche i suoi discepoli. L'altezza dell'amore è l'altezza di Gesù. E i discepoli sono chiamati a seguirlo a questa altezza. Ma è da specificare in che cosa consiste questa altezza dell'amore. Gesù parlando della sua prossima morte gloriosa, utilizza una semplice e insieme suggestiva immagine. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Quindi Gesù paragona se stesso a un chicco di grano disfatto per portare a tutti molto frutto. Ma attenzione, solo mediante la morte, la croce, Gesù porta il frutto per tutti i secoli. Avete inteso bene? Per tutti i secoli. Cioè, non bastava che Gesù si fosse incarnato per portare a compimento il piano divino della salvezza universale. Occorreva che venisse ucciso e sepolto. Solo così tutta la realtà umana sarebbe stata accettata e mediante la sua morte e la risurrezione si sarebbe reso manifesto il trionfo della vita, il trionfo dell'amore. Si sarebbe dimostrato che l'amore è più forte della morte. Tuttavia, l'uomo Gesù, che era un vero uomo con i nostri stessi sentimenti, avvertiva il peso della prova, avvertiva la tristezza amara per la tragica fine che lo attendeva. Ma capite bene a che cosa si trova davanti Gesù? Abbiamo detto che mediante la morte, la croce, Gesù porta molto frutto per tutti i secoli. Ecco che cosa si trova davanti. L'abisso del peccato umano nei secoli. Si trova dinanzi alla voragine di quanto vi è di più sporco nell'umanità lungo i secoli. Ne sente il terrore, il soffocamento dell'angoscia. Proprio l'abisso di peccato, questa voragine di sporco, egli doveva portarla con sé e consumare tutto nel fuoco dell'amore. Capite? Tutto questo egli doveva portare con sé e trasformare nel suo amore. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Affiora qui la tentazione di chiedere a Dio di non permettere la croce e di farlo rimanere in vita, che è un anticipo della struggente preghiera del Getsemani, quando sperimentando il dramma della solitudine e della paura, implorerà il Padre di allontanare il calice della passione. Allo stesso tempo però non viene meno la sua filiale adesione al disegno divino, perché proprio per questo sa di essere giunto a quest'ora, e allora prega con fiducia: Padre, glorifica il tuo nome. Vuol dire: io accetto la croce. La croce nella quale si glorificherà il tuo nome di Dio, cioè la grandezza del tuo amore, la grandezza della tua misericordia. Anche qui Gesù anticipa le parole del Monte degli Ulivi: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E gli trasforma la sua volontà umana e la identifica con quella di Dio. Ed ecco una indicazione verso quel passo che noi dicevamo. Come si fa ad arrivare alla altezza dell'amore a cui tutti noi siamo chiamati? Lascia la tua volontà egoistica e uniformati alla volontà di Dio. Questo è il cammino esigente della croce, che Gesù indica a tutti i suoi discepoli. Se uno mi vuol servire, mi segua. Non esiste altra via per sperimentare la gioia e la fecondità dell'amore, la via del darsi, la via del donarsi, la via del perdersi per trovarsi. È la legge della croce, è la logica della croce. Ecco, abbiamo completato, sì, il passo verso quel chiarimento su cosa consiste l'altezza dell'amore, lo abbiamo completato. Lascia ogni tua volontà egoistica per farti dono, perché questo è quello che il Padre ti chiede, è la sua volontà, è la legge della croce, è la logica della croce, una legge, una logica che deve risplendere in ogni nostro atteggiamento, cioè deve diventare la nostra quotidianità. Nella quotidianità, pensate, nella quotidianità l'altezza dell'amore, il nostro punto di riferimento, l'obiettivo nostro. Perché? Gesù è Lui, il seme caduto nella nostra terra arida, seme destinato a forare la crosta, a morire per germogliare. Noi stessi siamo frutto di quel seme, infatti, la messe che Dio miete con la morte del Figlio è una messe di figli, una messe di figli. La croce, noi nasciamo da lì, noi nasciamo da lì. Allora, perché accontentarci di essere praticanti per dirci cristiani? Battezzati, cresimati, sposati in chiesa, messa domenicale, preghiera mattino e sera, lavoro e famiglia. È qui la forza della croce. Ben diversa è la nostra identità. Siamo la messe di quei figli che Dio ha fatto suoi nella croce di Gesù suo figlio. Messe che sente sua la stessa ora di Gesù, dove in modo più ostinato, in modo più generoso, preme l'altezza dell'amore, il farsi dono. Nella croce c'è la nostra identità. L'altezza dell'amore è l'altezza di Gesù, e a questa altezza egli ci attira. A che cosa serve l'Eucaristia? Attirarci a questa altezza. E allora non annacquiamola. Non annacquiamola.